Proseguiamo questa puntata di Bello come una prigione che brucia con la consueta rassegna stampa realizzata dallo Sportello per il supporto psicologico per i familiari delle persone uccise al carcere, uno strumento come abbiamo visto anche nella diretta precedente con i familiari di Fabio Romagnoli, uno strumento di sostegno e di costruzione di reti solidali tra chi vive la violenza e la letalità del carcere. Partiamo con un contributo riguardante alcuni estratti da un articolo del 22 dicembre 2023 nel quale vengono riportate alcune testimonianze, le parole dirette degli uomini detenuti nel carcere di Cuneo e torturati dai secondini di quel carcere, carcere dove è rinchiuso anche il nostro compagno Stefano Mangione. Un articolo, quello che riportato appunto all'interno di questa rassegna stampa, in cui si cristallizzano le voci delle persone detenute, in qualche modo già presumendo che l'esito processuale potrà essere molto indulgente nei confronti dei secondini, e questo ci tengo a sottolinearlo anche in vista di quanto osserveremo più avanti parlando delle torture nel carcere delle Vallette e delle motivazioni recentemente pubblicate. Ci ascoltiamo quindi il primo contributo.
Un caro saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, uno speciale saluto per chi fosse in ascolto dal carcere. Oggi vorrei riportare un articolo uscito sulla Repubblica il 22 dicembre 2023, intitolato «Cuneo, nel carcere gli agenti ci pestavano come fossimo animali». Pensavamo fosse tutto risolto quando hanno portato via dalla cella il nostro compagno che stava male. Stavamo per andare a dormire. Dopo 15 minuti sono arrivati in 25. L'ispettore ha aperto senza bussare. Ha detto buonasera. Hanno picchiato prima quelli che erano di fronte alla porta, poi gli altri. Ci picchiavano come fossimo animali. Uno, mentre lo faceva, diceva guardami negli occhi. Comunque andrà l'indagine e in qualunque modo finirà il processo. I racconti dei detenuti che avrebbero subito le presunte torture nel carcere di Cuneo sono un pugno nello stomaco. 130 pagine di verbali, parole cristallizzate con l'incidente probatorio, perché potrebbero passare mesi prima di arrivare davanti a un tribunale, e i detenuti che hanno denunciato di aver subito le violenze potrebbero nel frattempo dimenticare i dettagli di quella notte, quella del 20 giugno scorso, che sembra un film diverso in sequenza. Prima il pestaggio nella cella 416 che prosegue sulle scale, dopo la scena dell'infermeria dove nessuno sarebbe stato curato, ma le violenze sarebbero continuate. Infine l'isolamento, la parte finale, con i detenuti chiusi per ore dentro una cella liscia, senza né acqua né cibo, feriti, pieni di lividi, in mutande ciabatte, in lacrime, senza lenzuola, stipati in tre su un materasso. I detenuti, sentiti come testimoni nei giorni scorsi davanti al GIP, hanno risposto alle domande del PM e dei legali degli agenti di polizia penitenziaria indagati, ora 27. La procura non indaga solo sulla notte del 20 giugno scorso, ma su una serie di altri episodi che nel complesso costituirebbero il reato di tortura, lo stesso contestato dalle procure di Ivrea, Biella e Torino. Sono le 21.30 del 20 giugno quando nel corridoio della cella numero 416 inizia una protesta. I detenuti sbattono cucchiai e caffettiere contro le sbarre, fanno rumore perché uno di loro sta male. Da due giorni nessuno lo visita. Ha raccontato davanti al giudice un testimone. È arrivato un poliziotto e ha detto che problemi avete, continuate pure a fare rumore, tanto non arriverà nessuno a visitarlo. Dopo 10 minuti un agente lo ha portato via. È passato ancora del tempo. Sono arrivate 20-25 guardie e hanno iniziato a picchiare. Alcuni avevano l'uniforme, altri no. Uno aveva i guanti neri, un altro gli occhiali da sole. Ha detto un altro detenuto, hanno continuato a picchiare anche fuori dalla cella, per le scale, hanno schiantato la testa di uno contro il muro, nell'infermeria, ci hanno presi a calci e a pugni, un poliziotto ci picchiava con la sedia e un altro lo ha fermato. Le vittime sono immigrate, pakistane di merda, si sarebbero sentiti dire. A un altro carcerato, un poliziotto avrebbe detto se domani non ti tagli la barba e i baffi, ti pesto di nuovo. Le violenze di gruppo, così le descrivono i testi, sarebbero proseguite anche all'interno dell'infermeria. Dopo che i poliziotti hanno finito di picchiarci, hanno chiesto a chi era per terra se stava bene. Anche il medico lo ha domandato. Eravamo tutti impauriti, abbiamo detto di sì. Poi ci hanno portato via in una stanza. In isolamento abbiamo passato tutta la notte senza né acqua né cibo. Ci hanno liberati solo verso le 4 di sera del giorno dopo. Per 2 o 3 giorni non ci hanno fatto cambiare. Chi è andato al pronto soccorso solo al 4° giorno, dopo aver visto l'avvocato. Molti non hanno nemmeno provato a chiedere aiuto. Non ho chiesto di essere visitato perché avevo paura che mi avrebbero picchiato di nuovo. È la testimonianza di un altro detenuto che ricorda. C'era anche chi guardava e non picchiava. Una guardia ai suoi colleghi: voi fate quello che volete, io non so niente. Sarebbe stato lo stesso agente che nel dare via i pestaggi avrebbe detto buonasera e a stabilirne la fine. Eravamo in fila, seduti a terra, fuori dall'infermeria. Dopo che hanno picchiato dentro l'ultimo di noi, il poliziotto ha detto: ragazzi, adesso basta, e a noi alzatevi. Volevo dire al medico che avevo male dappertutto, ma la guardia ha detto: no, sei a posto, sono uscito perché avevo paura, in isolamento ero in mutande e piangevo, non c'era né acqua nemmeno nello sciacquone del water. La mattina dopo è arrivata una guardia e ci ha detto: buongiorno ragazzi, adesso state bene?
Ecco, insomma, una storia nella quale emergono molto evidentemente il sadismo, il razzismo, l'arbitrarietà con la quale si può somministrare violenza, la catena di comando con ufficiali che in qualche modo governavano questa orchestra di aguzzini, la connivenza anche dei sanitari, probabilmente anche la violenza, il 41 bis, dove appunto una sezione è presente in quel carcere che riverbera in tutta la struttura. Passiamo alla storia, al secondo contributo, la storia di Marco Leandro Boddavalli, rinchiuso nel carcere di Parma, una struttura considerata punitiva all'interno della geografia penitenziaria italiana. Storia di Boddavalli dalla quale emerge la normalità che può assumere la letalità del carcere per abbandono sanitario. Penso sia davvero importante diffondere queste storie anche per impedire che un giorno i carcerieri possano affermare che un detenuto sia morto per problemi di salute, per cause naturali, invece di dire abbiamo ucciso un uomo, deresponsabilizzandoci attraverso la burocrazia sanitaria. Questa appunto una vicenda che stabilisce che qualora dovesse succedere qualcosa a Marco Leandro Boddavalli, le responsabilità saranno molto evidenti.
Ed ora passiamo ad un altro articolo uscito sul sito di informazione di Napoli Monitor, intitolato L'accanimento dell'istituzione carceraria sul corpo di Marco Leandro Boddavalli. Il caso racconta tanto delle strutture del sistema carcerario italiano. Le sue condizioni di salute sono uno stadio critico a causa delle gravi patologie che richiedono cure continue e specifiche. Boddavalli soffre di una sindrome di Dupping causata da interventi chirurgici passati e da una serie di problemi renali. Ha perso quasi del tutto la vista e circa 50 kg. Queste malattie sono state trascurate sin dall'inizio della sua detenzione nel 2017 e ora la sua salute è drasticamente peggiorata. La sindrome di Dupping si manifesta quando lo stomaco si svuota troppo rapidamente e il cibo arriva velocemente nell'intestino, provocando una serie di problematiche. I sintomi quotidiani includono sensazione di pienezza, dolore addominale, nausea, vomito, diarrea e sudorazione eccessiva, oltre a vertigini, debolezza e palpitazioni cardiache. Boddavalli si trova in degenza all'ospedale di Parma dall'11 aprile 2023 a causa di un grave stato oppressorio che ha richiesto un ricovero d'urgenza. Mentre era in ospedale ha contratto diverse sepsi con febbre alta fino a 41 gradi. È in attesa di un intervento chirurgico laparoscopico all'intestino e allo stomaco, ma solo dopo un attento esame delle condizioni dei reni a causa delle infezioni ricorrenti e l'accertata compatibilità dell'intervento con le numerose continuate complicanze. Le condizioni gravissime di Bondavalli sono state denunciate anche dall'associazione Iaraia e dalla senatrice Ilaria Cucchi, che hanno segnalato il caso alle autorità penitenziarie. Chi firma questo testo, cioè la sottoscritta, ha anche segnalato le irregolarità che si compivano durante i piantonamenti da parte degli agenti di custodia all'ospedale, i quali non rispettavano le condizioni igieniche necessarie per prevenire la diffusione di infezioni e non indossavano le mascherine protettive, una problematica riscontrata anche dagli operatori sanitari. La risposta ricevuta rigettava ogni accusa e sembrava preoccuparsi più del possibile danno dell'immagine dell'azienda ospedaliera che dei rischi che incorreva il detenuto. Il medico legale Matteo Tudini, nell'ultima relazione datata 8 settembre 2023, ha dichiarato che Bondavalli è assolutamente incompatibile con la reclusione endocarceraria. Ha sottolineato la difficile gestione dei cateterismi, che rappresenta un concreto rischio di morte per l'uomo all'interno del contesto carcerario, dove l'assistenza da parte di agenti desta molte perplessità, considerando il lungo ricovero e le condizioni di degenza in cui si trova. Il medico psichiatra Vito Totire ha scritto al sindaco di Parma riguardo la situazione di Bondavalli. Il sindaco ha chiesto alla garante dei detenuti comunale di seguire attentamente il suo caso, ma nonostante ciò il magistrato di sorveglianza ha rifiutato ancora una volta la richiesta di un trasferimento agli arresti domiciliari. La storia di Marco Leandro Bondavalli evidenzia una totale mancanza di rispetto da parte dell'istituzione e delle autorità carcerarie per la dignità di quello che è un essere umano, prima che un detenuto. È un accanimento che non ha alcun senso, considerando l'impossibilità di fatto per Bondavalli di commettere nuovi reati nelle condizioni in cui si trova.
Ovviamente non possiamo immaginare gli esiti di questa vicenda. Sicuramente è importante segnalare, amplificare, ribadire come ci siano diverse segnalazioni che indicano le condizioni assolutamente critiche di totale incompatibilità e rischio di vita per una persona sottoposta a detenzione nonostante questi problemi di salute. Vedremo appunto quanto il potere di deresponsabilizzazione dei carcerieri potrà essere dispiegato anche in questo caso. Per concludere con questa rassegna stampa a cura dello sportello di supporto psicologico per familiari delle persone uccise dal carcere, ascoltiamo un contributo che consente, come raramente accade, di far emergere una storia dalla tomba del 41 bis. Ascoltiamoci questo contributo.
Ora, in conclusione, passiamo a una segnalazione fatta dall'associazione Iaraia nel 2022, dove aveva ricevuto la denuncia della moglie di Pasquale Condello, un detenuto che si trova nel regime di 41 bis. La moglie non ha più notizie del marito da oltre 3 anni e il marito soffre di gravi problemi psichiatrici. Condello fu trovato incosciente in cella nel 2012 e gli sono stati diagnosticati ematomi alla testa. Successivamente è stato ricoverato in un centro psichiatrico, ma dopo essere stato trasferito in un altro carcere è peggiorato nuovamente. La moglie sostiene che non è stato visitato da nessun perito nonostante le richieste e che la famiglia non ha più potuto incontrarlo. L'associazione Iaraia, l'associazione che si spende per la tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, indistintamente a prescindere dal reato commesso del detenuto, si era rivolta nel 2022 alla ministra della giustizia Marta Cartabia per richiedere che venisse fatta luce sulla situazione di Condello in attesa delle opportune verifiche da parte delle autorità preposte, scriveva Iaraia nella missiva. Non possiamo manifestare il nostro sconforto nel venire a conoscenza delle condizioni di abbandono in cui versa un detenuto anziano. Ricordiamo che attualmente Pasquale Condello ha oltre 70 anni, affetto da patologie psichiatriche. Riteniamo che il diritto alla salute dei detenuti, anche per coloro che si trovano in regime di 41 bis, richieda un attento monitoraggio da parte di ogni componente della società democratica. Ad oggi, però, la situazione di Pasquale Condello è rimasta invariata e continua a essere detenuto nel carcere di Opera in regime di 41 bis. Il caso di Pasquale Condello, come descritto, solleva grandi preoccupazioni riguardo al rispetto dei diritti umani. La legge Basaglia, approvata nel 1978 in Italia, è stato un passo importante verso la chiusura dei manicomi e l'adozione di approcci più umani. Tuttavia, la persistenza di situazioni come quella di Condello evidenzia che c'è ancora molto da fare per garantire un trattamento umano e rispettoso dei diritti delle persone detenute, specialmente nel regime di 41 bis. E con questo ci salutiamo, una presta libertà a tutti i detenuti e alle detenute e un abbraccio prigioniero.
Ancora un ringraziamento allo sportello di supporto psicologico per familiari delle persone uccise dal carcere. Intanto arriva un messaggio al 346-66-73263. Solidarietà piena con i compagni detenuti, torturati dai secondini sadici, fascisti, vigliacchi, pezzi di merda. Nel 1999 ho subito le stesse violenze fisiche e verbali da sbirri e secondini. Grazie per questo contributo.